Ma sei proprio sicuro, Alessandro? Stavo vedendo un po' di numeri, adesso ci stanno sentendo chiacchierare, li coinvolgiamo, no? Tra Kvaratskhelia e Dybala, così chiudiamo un attimo il discorso su Napoli-Roma. 7 gol Kvaratskhelia, 7 gol Dybala, 7 assist il napoletano, 4 invece il giocatore della Roma. Tiri in porta siamo 43 per Kvaratskhelia, 33 Dybala, 25 occasioni create Kvaratskhelia, 31 Dybala. Quindi c'è questo i numeri, no? Poi dribbling invece va molto forte, Kvaratskhelia 25, 10 quelli di Dybala, passaggi positivi 293 Kvaratskhelia, 324 Dybala. C'è questo duello nel duello. Chi incide di più?
Io me li prenderei tutti e due, vabbè, benissimo, a giocare insieme. E secondo me Kvaratskhelia incide di più a livello generale, Dybala incide
prendi
di più per la Roma. Guarda pure il numero di passaggi e Dybala gioca pure un po' più avanti.
Sì, sì, no, però
perché Dybala
deve
fare
questo,
il regista in mediana.
Aspetta.
È un bellissimo duello perché Dybala poi va a giocare in quello che sarebbe potuto pure diventare il suo,
suo stadio
perché tra le varie pretendenti c'era la Roma, c'era l'Inter, ma c'era pure il Napoli.
Bel duello questo. Prima di andare a Lazio-Fiorentina voglio proprio chiudere questo discorso su Napoli-Roma con Stefano Impallomeni, che c'è. Stefano, ci sei? Buon pomeriggio.
Qua, ciao,
non so se sentito un po' di numeri che abbiamo snocciolato su questo duello. Poi aspetta che vengo subito, c'è insieme a te Mario Tenerani, che saluto. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano,
buon pomeriggio.
Saluto a tutti.
Ciao Mario.
E insieme a voi c'è anche Ernesto Calisti. Ciao Ernesto, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a voi.
Allora, mi dite chi può incidere di più? Stavamo un po' divertendoci io e Alessandro con i numeri dei due, no? Kvaratskhelia e Dybala, poi andiamo a Lazio-Fiorentina. Però chi può incidere di più in questo match? Dai, parto da te Stefano, proprio un giro veloce su questo. Kvaratskhelia o Dybala? Perché i numeri non sono proprio...
Ma sai, dipende che partita si svolgerà, si svilupperà. Dipende, ripeto. Certo, Kvaratskhelia c'ha una continuità diretta da quella di Dybala, però Dybala potrebbe incidere magari quando riuscirà a trovare gli spazi giusti, i tempi per servire i compagni, per concludere i calci piazzati, eccetera, eccetera. Kvaratskhelia poi avrà un vantaggio in più in questa partita perché non c'è Celi, ci sarà Celi. Quindi
esatto,
credo che possa incidere ancora maggiormente. Poi bisognerà vedere come tornerà, c'ha avuto questa brutta influenza, ma insomma è buone, famelico, bravo. È un bel duello, però non so che partita uscirà. Io mi aspetto una Roma molto attenta, disciplinata, Napoli che cercherà di fare il gioco, però insomma poi alla fine per chi finisce il gioco, chi prepara una presa a livello calcistico, cioè una fase offensiva molto molto pronunciata, è molto difficile poi trovare spazio a una squadra che invece fa del suo pane, no? L'attenzione, la fase difensiva, eccetera, eccetera. Quindi non ti so dire che partita uscirà fuori. Certo è che non sarà una partita, poi magari sarà un Napoli debordante, chi lo sa. Però se il Napoli non riesce a sbloccare, deve stare molto attento. Molto attento.
Tenerani, questo duello?
Ma guarda, quando stanno bene, direi che sono quasi immarcabili entrambi. Non sono tanti i giocatori immarcabili, però loro con caratteristiche completamente diverse, che uno che cos'è, un tre quarti, una seconda punta, un falso nove, quello che volete, però non lo beccano mai. E quell'altro quando accende la potenza di tutti i reattori di cui dispone non lo prendono. Poi tra l'altro guarda, devo dirti che sono tutti e due giocatori vintage, perché Dybala mi riporta un po' alla mia infanzia, adolescenza, quando c'erano i numeri 10 particolari, insomma quelli che anche brevi linee che facevano delle giocate fantastiche. E qua la scheda mi ricorda certe ali che chiamavano così ai miei tempi, degli anni 70.
Insomma, anche il nostro calcio, soprattutto al tuo, perché io sono più giovane di te, quindi.
Appunto, ho fatto bene a rimarcarlo. E quindi tutto così, sì, che la tecnica, la veloce, ma l'ala anche caracollante, è quella che mi piace un po'.
È vero.
C'era un giocatore che ha giocato in Italia a Firenze qualche anno fa, che non era forte con quella scala, ma molto forte, che era molto caracollante, che era Joaquin, che
come
tra l'altro abbiamo smesso da poco, sta smettendo a 40 anni a Siviglia.
L'anno scorso è stato
ancora il Betis,
l'anno scorso ha fatto pure una gran bella partita,
ha giocato
Coppa.
Alla grande in Roma Betis,
esatto.
Betis Roma in Europa League,
sì fece
ancora
una gran partita,
ancora ne ha 41
sì,
anni.
Sì, hai ragione, bella citazione questa, prego Mario.
No, ho perso per un attimo, dicevo, e quindi niente, insomma Kvaratskhelia mi piace molto, sono due giocatori vintage la partita l'ha presentata benissimo Stefano. Credo che sarà il gioco, la forza, le idee di Spalletti contro il bunker della Roma, ma è un bunker pericolosissimo, perché poi dopo alla fine, siccome gli allenatori sono importantissimi alle partite, alla fine le vincono ancora i calciatori. La Roma ha questo bunker dietro e poi ha davanti Ebra che sta tornando a giocare a calcio. Io l'ho visto due settimane fa, per cui devo dire ha giocato molto bene. Sì. E poi
bella intesa tra i due, tra le altre cose.
Gli altri, per carità, c'è l'esterno lì, Zaleski e tutti gli altri, sono tutti bravi, ci mancherebbe altro, però quei due che determinano sono quelli, sono
attenti a quei due, quindi attenti a quei due.
Sono quei due, e poi c'è davanti e tre quarti. Di là, certo, c'è una qualità, c'è una forza, ci sono delle idee. Credo che Spalletti stia facendo giocare questa squadra in modo sublime.
Calisti,
eccomi. Devo dire due giocatori molto forti, no? Detto poi bene Stefano, poi sai, molto dipenderà da come andrà la gara. Sicuramente Kvaratskhelia sarà più dentro la partita, che sappiamo che la Roma gioca molto coperta per poi rubare palle e ripartire, no? E però credo che lui all'esterno abbia più opportunità di far male, perché come gioca il Napoli, poi ha una qualità, è un furore agonistico, devo dire, in questo momento, insomma, diventa difficile affrontare il Napoli, no? Chiaro che la Roma dovrà stare attenta, poi cercare di ripartire, ma insomma il Napoli è una squadra forte. Ci saranno poche opportunità, secondo me, per Dybala. Poi, per carità, lui ha sempre la giocata del campione, può sempre trovare la giocata giusta, ma secondo me avrà poco spazio, avrà più possibilità a Kvaratskhelia per fare la partita e per far male, soprattutto da quella parte. Poi, come ha detto Stefano, ci sarà Selic, quindi insomma avrà, non dico vita facile, ma insomma è un giocatore che se sta bene nell'uno contro uno, ti salta l'uomo, è matematico e ti mette in grande difficoltà.
Eppure io in questo momento, in questa partita, vado controcorrente e mi prendo Dybala. Sono convinto che farà una grande partita.
Ma quando Dybala è stato cacciato dalla competentissima dirigenza juventina, tutti i media italiani non hanno applaudito, adesso tutti si dissociano. Ecco, forse non ci si aspettava nemmeno a Roma tutto questo afflato calcistico di Dybala.
C'è il buon testimone in Pallomeni che ho detto tempo addietro, proprio all'inizio, farà una delle più grandi stagioni d'Italia Dybala quest'anno. Insomma, non ci sono molto lontano, perché tra gol e assist sta facendo bene, nonostante qualche infortunio che ci ha avuto nella parte, diciamo, finale prima del mondiale. Vabbè, staremo a vedere. Lazio-Fiorentina, altro match, no? I due maestri alle antipodi, possiamo dire, no? Uno fa calcio anche bene, Sarri, l'altro in questo momento un po' opaco, Mario, quindi partita anche qui. Parto da Tenerani, tra l'altro ci scrive un amico, Tenerani, dice: altro immarcabile, caro Mario Tenerani, lo vedrai da vicino alle 18 domenica, tale Mattia Zaccagni. Pure questo.
Ha ragione, sì, ha ragione, sono d'accordo, ma la Lazio mi sembra che ne abbia diverse. Ragazzi, Lazio-Fiorentina è abbastanza semplice da presentare, mi spiego meglio. L'unica speranza della Fiorentina è che si gioca una partita secca, per cui, come mi insegnate voi, nella partita secca talvolta accadono anche degli imprevisti piacevoli, perché poi insomma il destino è segnato, insomma anche in questo campionato la Lazio arriverà davanti alla Fiorentina di molti punti, la Lazio è nettamente più forte della Fiorentina, ora mi pare anche in salute, io di Sarri della Lazio, Marco e Stefano, credo siate testimoni, da mesi qualcuno sorrideva anche, ma insomma, è giusto che il calcio è corretto, ognuno ha le proprie idee, però io ho sempre avuto fiducia in questa squadra. Io la trovo, la Lazio, insomma, anche più completa della Roma, insomma, come varietà di opzioni. E Sarri bisogna battergli le mani, perché per la quarta volta in carriera ha sostituito un centravanti, era successo con Dybala alla Juve, era successo con Dismantis a Napoli, era successo con Hazard al Chelsea e stavolta è risuccesso alla Lazio, quindi io credo che quattro indizi siano più di una prova. E il resto, ragazzi, poi può capitare che la Lazio trovi una delle sue giornate peggiori, che la Fiorentina trovi la partita dell'anno, ma se le cose vanno come devono andare, per la Fiorentina è il Tourmalet la partita di domenica all'Olimpico.
L'hai messa in una bella salita, insomma.
È una bella salita, ragazzi. Con questi, poi insomma fate come vi pare.
Poi c'è una domanda per te, aspetta, perché c'è una domanda.
Pure perché Mario, le due partite con la Roma e con la Lazio erano quelle che poi dovevano essere decisive per vedere se la Fiorentina sarebbe rientrata in zona Europa, se le doveva giocare come due finali.
Sì,
la prima non è andata granché.
Ora questa, no, è andata male, però dico, questa la dobbiamo ancora vedere, quindi non lo so. La partita di Roma ha stabilito che anche la Roma è migliore la Fiorentina, però francamente lasciatemelo dire, che nessuno si offenda, ma Roma-Fiorentina sul piano del gioco è stata una gran brutta partita, determinata da due eventi straordinari. Il primo, che Dodò ha fatto una roba scellerata, di cui abbiamo parlato diffusamente, scellerata dal punto di vista calcistico, e che poi la Roma alla fine ha calato due assi, che sono il centravanti e il trequartista, e lì è finito il discorso. La Lazio che in modo diverso dalla Roma, cioè la riempie di più la partita, riempie anche di più il campo, sono due filosofie diverse. Quindi io ti dico che sulla carta preoccupa più la partita della Lazio con la Roma, ma comunque sulla Giri le romane mi sembra migliori della Fiorentina.
Questo è verissimo. Aspetta un attimo, dopo torno sulla Fiorentina. Mario, c'è una cosa da chiedere, sì, voglio coinvolgere anche Stefano e Ernesto. Vado da Ernesto Calisti anche su questa partita. Ernesto, tra l'altro, ultime tre partite, tre vittorie della Lazio, 8 gol fatti e 0 subiti. La difesa della Lazio è una difesa che si è quest'anno, insomma, ha trovato degli equilibri importanti. La Fiorentina è una squadra invece che fa una fatica incredibile a segnare.
Beh sì, insomma, intanto devo dire che sono cambiati un po' gli uomini dietro, no? Con l'acquisto di Romagnoli, di Casale, sono due difensori bravi, attenti, i due centrali sono molto molto forti. Negli anni passati con Inzaghi, insomma, si è preso anche tanti gol e qualcosa è cambiato, ovviamente sono cambiati i calciatori. Poi è chiaro che la mano di Sarri, insomma, ha saputo mettere a posto un po' le cose, ha rivitalizzato anche Isai. Devo dire che nelle ultime partite Isai sta molto bene, sta facendo il suo, è tornato un po' quello di Napoli, la linea si muove molto bene, da pochi spazi. E poi la Lazio ha grande qualità, ha tanta qualità. È chiaro che sulla carta la Lazio è più forte, non c'è partita con la Fiorentina, anche se devo dire che la Fiorentina, nonostante il momento un po' così e così, comunque ad ottime individualità, giocatori molto bravi, fa fatica a fare gol, ecco, a finalizzare un po' quello che crea. Mi aspettavo un pochino meglio quest'anno dalla Fiorentina, ma fa molta fatica in quel senso. È chiaro che il pericolo è la Lazio, perché se la Lazio è quella del Milan, del 4-0, ma al di là del risultato, per come ha giocato, per la qualità, per come stanno anche fisicamente, insomma, non c'è partita. Il timore è solo che la Lazio possa, ecco, poi ricadere in quei piccoli cali di tensione che ti mettono in difficoltà. Ma insomma, vederla ultimamente anche nella partita di Coppa Italia col Bologna, è stata molto attenta, grande intensità, grande aggressività, e la Lazio sta bene, insomma, se fa quello che deve fare, insomma, nonostante la Fiorentina sia
sembra
una buona
partita,
squadra,
un po'
insomma,
segnata,
non c'è,
tu dici. Stefano, è così, non c'è partita o intravedi un pericolo?
No. Beh, certo, la Lazio viene dalla scia del successo trionfale con il Milan, la Fiorentina c'ha mille problemi, però sai, il calcio ci ha sempre preservato delle sorprese, non lo so, io anche le parole di Sarri a fine partita, quando ha detto c'è la Fiorentina, dobbiamo stare con i piedi per terra, cioè, non sono frasi buttate lì, secondo me ancora non si fida fino in fondo della stabilità, diciamo così, non mentale, perché la Lazio è una squadra quadrata, prende pochi gol, segna tanti gol, gioca un calcio meraviglioso, però ha dei momenti che ha dimostrato anche in questo 2023 in alcune partite, prima, lo scorso anno molto succedeva spesso di perdersi e di non giocare assolutamente e di subire magari anche l'iniziativa avversaria. Io non so in che condizioni è la Fiorentina, sinceramente, per me, ecco, poi Mario lo sa meglio di chiunque altro, però
settimana turbolenta pure questa,
m'aspettavo che di solito nei big match si è esaltata e si può esaltare, ma non la vedo così, è piena di difetti in questo momento, di insicurezze. La Lazio ha il pubblico dalla sua parte, c'ha una grande occasione, potrebbe andare a 40 punti, quindi vedo la Lazio favorita, però
Certo, poi dopo il campo è chiaro. No, una cosa voglio chiedere a Mario, visto che ha citato la Fiorentina, i problemi anche Stefano Impallomeni. Mario, in questo momento non è cresciuta la Fiorentina o non è cresciuto Italiano? Io mi sto cominciando a fare da più tempo questa domanda anche sul tecnico, perché al di là di tutte le situazioni di mercato che leggiamo continuamente, però ne abbiamo parlato anche giorni fa, se ti ricordi, ci fu un Celeste Pin, secondo me, eravamo proprio con te e con Stefano, no? Celeste Pin disse: io noto una scollatura tra l'allenatore e i giocatori.
Allora, cosa abbiamo detto? La Fiorentina ha perso l'anima, che l'aveva contraddistinta l'anno scorso, questo non c'è minor dubbio, e quindi qui è chiamato in causa l'allenatore, insomma. E è chiaro che quel furore non c'è più, e qualcosa è successo. L'Italiano è chiamato dal punto di vista tecnico a ridarle un'anima. Poi c'è stato anche il cambio di modulo fortemente voluto dalla piazza, e credo l'italiano ci abbia ragionato sopra, al 4-3-3-4-2-3-1, ma io che amo anche la tattica, però penso che la tattica conti fino a un certo punto. Comunque gli schemi non si può vivere prigionieri, Marco, no, degli schemi, perché altrimenti poi alla fine l'interpretazione del medesimo che fa la differenza, e queste sono le responsabilità dell'italiano. Poi io non so se ve l'ho già detto, ma ve lo ridico, Vlahovic è stato sostituito? No. Torreira come è stato sostituito? Non come Torreira. Odriozola come è stato sostituito? Non come Odriozola. E allora, ragazzi, è una squadra che già, voglio dire, arriva settima a fatica, le togli tre interpreti così importanti, e poi dopo probabilmente l'italiano perde un po', smarrisce un po' quel filo del gioco, o deve restituire un'anima, insomma è una serie di... E poi io torno a dire, se tu non hai un centravanti, non tanto che ti fa gol, quello è importante, ma se ti fa il regista offensivo che ti fa giocare bene la squadra, è dura giocare a pallone, perché per carità di Dio Sarri sta facendo dei miracoli come al solito, ma secondo voi è meglio quando gioca Immobile o è meglio quando non gioca? No, ditemelo voi.
Oddio, si esprime bene pure senza Immobile la Lazio.
No, ma c'è da dire, Marco, scusate, ma intanto come stavate dicendo, insomma, la Fiorentina ha perso Vlahovic, cioè un interprete importante là davanti. Il problema della Fiorentina è che fa pochi gol, non finalizza, e perdere un giocatore così là davanti, insomma, fai veramente fatica, perché la Fiorentina crea anche molto, no? Io ho visto anche con la Lazio, no? Nei primi minuti ha creato un sacco di palle gol, però non finalizza, e questo è il grosso problema. La Lazio, paradossalmente, senza Immobile, è chiaro che quando c'è Immobile, che dire di Immobile, parlano i numeri, però paradossalmente la Lazio adesso con Felipe Anderson ha cambiato anche un pochino modo di giocare, fraseggia meglio là davanti, no? Non per questo, cioè per carità, che sia meglio Felipe Anderson di Immobile, assolutamente no, però ha cambiato anche modo di giocare, perché con Immobile, quando c'è lui in campo, si cerca subito la giocata in verticale per far attaccare la profondità di Immobile. Con Felipe Anderson non dà punti di riferimento, fraseggia molto bene perché spalla l'avversario, fraseggia molto bene con i compagni, e quindi questo può essere un vantaggio a volte, però è chiaro che insomma non vediamo l'ora che possa rientrare,
no,
Immobile.
Sì. Io l'ho detto l'altro giorno, quando è lunedì, non mi ricordo, ho detto la Lazio ha fatto due grandi belle partite quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico, a Bergamo e col Milan, e non c'era Immobile in tutte e due le partite. Questo non vuol dire che la Lazio deve Immobile deve più giocare, cioè è una squadra che può giocare anche senza
gioca
Immobile,
in modo diverso,
gioca in modo diverso, in modo, e si diverso, può esprimere, Marco, anche senza Immobile,
in modo diverso.
Ci mancherebbe.
Poi, sai, è chiaro che quando hai giocatori come Milinkovic, lo stesso Cataldi, ma con Luis Alberto, insomma, Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson, insomma, gente che là davanti, quando viene ad attaccarti e fraseggia, palla al piede, insomma, ti fanno male, perché sì, la palla la perdono raramente.
Io voglio chiedere una cosa a Stefano, poi c'è una domanda di Alessandro. Sì. Stefano, proprio per chiudere questo discorso, più verso italiano punteresti un po' la critica, o sulla Fiorentina, come diceva Mario prima, quindi su quello che manca alla squadra?
Beh, un po' tutto, io devo dire la verità, ma Marco, lo sai, io sono un grande estimatore di italiano.
Sì, sì, da sempre, lo so, sì, sì, sì.
Si sta dentro pure lui in questa situazione,
sì, sì.
Quindi ci sta la tua osservazione. Ci metterei un po' tutto.
Ci metteresti un po' tutto in questo momento?
Pure sì, pure lui. Ma, ripeto, io poi non so a Firenze come la pensino, ma insomma uno come italiano me lo darei stretto. Poi io forse sono l'ultimo e uno dei pochi che la pensa così a Firenze.
Ma è ancora salda la sua posizione, Mario? Mario, ancora salda?
Direi proprio di sì, okay. Anche se ha un contratto fino al 2025, quest'estate hanno fatto una battaglia, ma è chiaro che anche lui ha delle responsabilità, ragazzi, ma la domanda è, lo hanno messo nelle condizioni migliori per quantomeno provare a bissare il settimo posto? E poi qui stiamo a parlare di settimo posto, cioè non è che stiamo a parlare...
No, questo è vero.
Lui ha parlato di una rosa indebolita, ha detto abbiamo meno qualità dello scorso anno.
Ve l'ho detto prima, Alessandro, ve l'ho detto prima, cioè non... Sì, sì. Ma con tutto il rispetto per Mandragora, ma Torreira è stato quello, forse non ve lo ricordate giustamente, che ha sofferito alla mancanza di Vlahovic, perché ha fatto 5 gol... Ed è stato italiano a chiedere a Torreira di abbandonare spesso durante la partita la posizione di vertice basso e lanciarsi oltre le linee, e gli avversari non ci hanno capito nulla. Ha fatto...
Io sono d'accordo, guardate, sono d'accordo con quello che avete detto, però personalmente, la Fiorentina è un po' meglio dell'Udinese.
A livello complessivo di rosa, sì, dai.
Ma non lo so, può darci sì, però lui c'è un centravanti.
Tu dici che il problema è tutto il centravanti.
Un paio, cioè, Beto,
no, vabbè. Ha fatto 21 gol, però,
Sì, ma questo non significa che Italiano
no, 27,
non ci abbia
pardon.
Messo del suo, che era Stefano.
27, hai ragione, hai ragione. No, 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 avete ragione. No, no, era, vabbè, era
no,
una
ma
mia...
dico, poi l'Udinese magari ha qualche cosa in meno da una parte, ha qualche cosa in più dal punto di vista fisico. Io non lo so. Io so che ora anche questo mercato probabilmente arriverà a Brecalo.
Sì, hanno dato l'ufficialità che dovrebbe essere fatta. Sì.
Dovrebbe essere fatta, benissimo, ok, benissimo. Bene, è un altro esterno, un giocatore che tra l'altro vi ricordo ha giocato l'ultima partita intera a settembre e qualche minuto a ottobre, quindi io faccio fatica a definirlo pronto.
Okay.
Però Fiorentina ha fatto bene perché con 1,2 milioni l'ha portato a casa, se lo tiene fino al 2027. Però dice un altro esterno.
Un altro esterno, dice, non è una punta, sì, questo pure. Allora, l'ultima domanda di Ale e poi vi salutiamo. Vai, l'ultima, giro veloce.
Zaccagni è l'esterno più forte italiano che abbiamo in campionato, non solo le statistiche, pure come parla a fine partita, grande umiltà. Questo ragazzo ha sbagliato poche partite lungo tutto l'anno, sembra essere un leader di questa Lazio, mette paura a tutti i terzini, salta sempre l'uomo. È l'esterno italiano più forte secondo voi?
In Pallomeni.
Io l'ho detto l'altro giorno. Per me in questo momento sì. In questo momento sì, e lo vedo anche molto cresciuto.
Pure per la nazionale.
Anche quando gioca, cioè, anche quando gioca male, Alessandro fa la differenza, fa una sua differenza. Cioè, secondo me è il giocatore che fa giocare bene la Lazio. Guarda, ti dirò, vado oltre.
Vedi. Tenerani?
Che ora sì,
avvisa italiano.
Quando torna a Chiesa, che te devo dire, quando torna a Chiesa, secondo me Chiesa è tanta roba, ecco. Però Zaccagni è fortissimo, sta giocando bene. No, ma ti dico, guarda, io faccio fatica a trovare uno scarso, una parola già sbagliata, uno un po' meno forte in questo momento nella Lazio, ma io faccio due nomi anche la mia. Ma Milinkovic Savic e Luis Alberto, dico, ma di cosa stiamo parlando?
Sì, hanno partecipato dal 2016 a 181 gol per la Lazio, è una roba
ma io
pazzesca.
Tutte le stati leggo, ascolto, parlo con voi, chiamo gli amici romani e devono andare via e sono sempre lì. Ma da Firenze vogliono sempre andare via, alla fine li accontentano e vanno via, e lo Tito riesce a tenerli, eppure uno valeva anche 100 milioni. Dico, forse la Lazio ha trovato la via giusta per convincerli, perché se no non è possibile, no? Ne avranno avute l'offerta. Quindi anche questo è un altro merito, secondo me. In questo campionato in cui il Napoli sembra destinato, ora vedremo, c'è tutto il girone di ritorno, a dettare legge, c'è un secondo campionato. E la domanda ve la faccio io: e chi lo vince il secondo campionato? E lo può vincere anche la Lazio il secondo campionato,
Dici.
Se continua così.
Se continua così, vabbè. Calisti.
Beh sì, devo dire Zaccagni in questo momento sì, è un giocatore forte, ma è cresciuto molto, io onestamente sapevo che era bravo, non me l'aspettavo così, è cresciuto tantissimo, e vuoi perché magari con Sarri ha trovato anche il suo allenatore, voglio dire, per modo per farlo giocare in questo modo, ma lui è uno bravo, nell'uno contro uno ti salta sempre a baricentro basso, è difficile da marcare, poi se sta bene, ma è importante infatti come dicevate anche quando uno sta bene, perché è uno che prende un sacco di falli, quindi tante punizioni, tante palline inattive, sai, nel calcio quando hai uno che salta l'uomo e crea superiorità numerica, poi soprattutto nella Lazio quando hai una squadra di grande qualità, insomma, diventa devastante, importante. In questo momento secondo me è assolutamente il più bravo che c'è.
Vabbè, staremo a vedere questa partita anche domenica. Bene, io vi ringrazio tantissimo, Ernesto Calisti e Mario Tenerani, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao Ernesto, ciao Mario. Ciao.
Stefano, ciao. L'appuntamento con te invece è lunedì qui in studio, dove andremo ad analizzare tutto quello che è successo in questo weekend. Che volevi dire, Alessandro? Qualcosa?
Una precisazione del 5-9 finale.
Molto caldo.
È vero che è finita 0-4 Fiorentina-Lazio, ma infatti dobbiamo ricordare che in quella partita la Fiorentina attaccò da morire, non riuscì a segnare in nessun modo e prese tanti gol in contropiede. Cioè, la partita, se uno va a vedere le statistiche, la Fiorentina ha fatto il triplo dei tiri rispetto alla Lazio, ma là ci accorgemmo che la Fiorentina aveva dei centravanti che non la buttavano dentro manco con le mani.
Allora, va bene, staremo un po' a vedere.
Ciao Alessandro, ciao Marco,
ciao Stefano. un abbraccio. Allora, adesso noi andiamo avanti, perché arriva, facciamo un punto mercato velocissimo con Marco Conterio tra pochissimo. Per portare a carina questa, dice: buongiorno Marco, ho saputo che Mourinho sta facendo smontare le mura romane per portarla a Napoli. Vabbè, questo è simpatico. Vabbè. Da laziale temo questa partita, dice un tifoso. All'andata è vero che finì 4-0, ma ci fu la Fiorentina aveva avuto delle occasioni nitide. Sì. Dunque, ci fermiamo? Ci fermiamo? C'è anche un audio, sì, magari lo sentiamo dopo. Chiedo al volo. Non c'è? Vai, dammi un audio al volo e ci fermiamo.
Migliore esterno italiano del nostro campionato? Direi che forse c'è un pelino prima Federico Chiesa, ma un pelino proprio.
Però lo sapete che c'è? Io ti devo dire la verità, Chiesa è fortissimo. In questo momento, se io faccio un'analisi del momento, Zaccagni ha fatto 8 gol, è il miglior marcatore italiano. C'era una statistica che avevo letto giorni fa che addirittura per gol e assist, quindi partecipazione alla fase offensiva, nei top campionati europei è uno dei migliori, addirittura ha fatto meglio di De Bruyne. C'era questa statistica. Quindi in questo momento, se uno dice che Zaccagni è il migliore, non è che sbaglia.
E tanti sai che non gli ridanno manco come Chiesa... assist, perché tante volte non fa l'assist, ma fa la giocata che apre il fronte col Milan, l'ha fatto poi... varie volte al gol dei compagni. Poi certo, Chiesa, se dovesse tornare al 100%,
in questo momento,
Chiesa
se io
a destra, Zaccagni a sinistra, oggi, è una nazionale.
Oggi ti dico Zaccagni, oggi, poi domani vediamo, cioè il campionato che ha fatto in questo momento Zaccagni sta segnando più di un centravanti.